sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitranghi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.
Krishna, sono Chitranghi Dasi, vi saluto dagli studi di RKC e siamo un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Come sapete, questa trasmissione tratta argomenti di cultura vedica, in particolar modo applicati al momento odierno in Occidente. Abbiamo cominciato parlando di Ayurveda, la scienza della vita, la scienza medica dei Veda. Abbiamo parlato delle strutture che compongono il corpo, abbiamo parlato dei tipi di gusti, abbiamo parlato dei dosha, dei rasa e adesso vorremmo continuare incominciando un'altra sezione che riguarda la nutrizione. Nell'ambito della nutrizione vedremo quindi come si applicano questi principi che abbiamo spiegato che riguardano i dosha e riguardano i rasa. Vediamo cosa hanno da insegnarci i Veda a proposito di nutrizione. Prima di tutto, nutrizione si riferisce ovviamente a alimenti vegetali e nell'ambito degli insegnamenti della Bhagavad Gita alimenti prasada, cioè offerti a Krishna. Dunque, cominciando dall'inizio, c'è da dire che in effetti siamo abituati a sentir parlare di calorie, vitamine, minerali, carboidrati e proteine. La scienza nutrizionale della Ayurveda è invece basata su altre considerazioni, di cui le più importanti sono gli effetti prodotti dai sei rasa. Benché esistano solo sei rasa, le loro combinazioni sono molteplici. Per giunta, ciascun alimento contiene particolari tipi di guna o qualità. Un alimento può essere guru, pesante, mentre un altro può essere lagu, leggero. Un altro può essere shita virya, cioè rinfrescante, ed un altro ushna virya, che significa riscaldante. A parte i rasa, ciascun alimento contiene 10 qualità che provocano determinate reazioni nel corpo. Quindi la comprensione di queste reazioni ci permetterà di conoscere esattamente quale alimento usare in stato di buona salute o di malattia. Recentemente le moderne terapie nutrizionali sono state sviluppate con l'uso smodato di vitamine e minerali di sintesi, ma la Ayurveda ci insegna da millenni la scienza della terapia nutrizionale senza l'aiuto di costosi laboratori. Sfortunatamente questa scienza ha sofferto molto dell'avvento del Kali Yuga e purtroppo esistono veramente poche persone in grado di applicarla correttamente. Allora, questa sezione è divisa in tre parti. La prima spiega il metodo di assunzione del cibo, la seconda riporta esempi di menù per la prima colazione, il pranzo e la cena e suggerimenti particolari su come combinare i cibi, come riutilizzare gli avanzi e così via. La terza lezione elenca tipi di alimenti con i loro rasa ed effetti predominanti. Cominciamo a vedere la prima lezione, che tratta del metodo scientifico di assunzione del cibo. L'equilibrio dei dosha e lo stato di buona salute che ne consegue dipende dalla moderazione nel mangiare e nel dormire. Quando l'alimentazione e il sonno sono eccessivi, insufficienti o eseguiti nei tempi e nei modi inappropriati, ci sono molte probabilità che tutti i dosha siano squilibrati. L'alimentazione ed il sonno eccessivi sono chiamati ati yoga, yoga cioè combinazione, unione, quindi una combinazione errata, ati yoga, e tutti noi abbiamo in qualche modo sperimentato i loro miserevoli effetti, mentre l'alimentazione ed il sonno insufficienti sono chiamati hina yoga. Quando si vogliono diminuire artificialmente l'alimentazione o il riposo, i dosha vengono posti in una situazione di squilibrio che porta alla malattia. L'azione impropria nei riguardi delle richieste del corpo è detta mithya yoga. Alimentarsi nel momento sbagliato o in un luogo inadatto sono esempi di mithya yoga. La Ayurveda raccomanda il sama yoga, cioè l'andare incontro alle esigenze del corpo in modo regolato e appropriato. Questo capitolo, infatti, questa sezione, descriverà alcune linee guida e regole per adempiere al Sama Yoga nell'alimentazione. Alimentarsi appropriatamente porta soddisfazione mentale ed equilibrio al corpo. Se la mente diventa agitata o inefficiente, o se il corpo si gonfia e si stanca dopo aver mangiato, il tipo di alimentazione è scorretto. Per un'alimentazione corretta occorre considerare 6 fattori: il luogo, l'ora, il tempo trascorso dall'ultimo pasto, i tipi di alimenti, l'ordine in cui i vari alimenti vengono assunti e lo stato mentale. Quindi il luogo e l'atmosfera in cui vengono presi i pasti dovrebbero essere quieti e rilassanti, non si dovrebbe discutere o parlare d'argomenti mondani. Inoltre bisognerebbe considerare il cibo prasada, cioè misericordia di Dio, di Krishna. E quindi ricordando o ascoltando le glorie del Signore Supremo mentre si mangia, Vaishvanara, che è la rappresentazione plenaria del Signore sotto forma di fuoco della digestione nello stomaco, digerirà il cibo. Quindi è molto importante l'attitudine mentale, l'atmosfera che si crea e il tipo di coscienza che uno ha mentre assume il suo pasto. Poi l'ora in cui si mangia è anche molto significativa. Così come particolari ore del giorno sono adatte ad attività particolari, ci sono ore particolari per alimentarsi. Jataragni, cioè Vaishvanara, il fuoco della digestione, è più forte quando il sole è alto, a mezzogiorno. Perciò il pasto principale della giornata dovrebbe essere preso verso mezzogiorno. A quest'ora i 2/3 dello stomaco possono essere riempiti di cibo che sarà digerito completamente. Più lontano è il mezzogiorno e più debole sarà Jataragni, il fuoco della digestione. Occorrerà poi assumere minor quantità di cibo la mattina e la sera. A colazione e a cena si dovrebbero mangiare cibi leggeri, più che altro frutta, latte, riso soffiato e cose del genere. E comunque parleremo in seguito di questi cibi leggeri. E si possono anche mangiare cibi pesanti, riempiendo però soltanto 1/3 dello stomaco. Ad esempio, se si desidera prendere un pasto opulento alla sera, occorre prima stabilire quanto mangiare e prenderne poi solo 1/3, quindi solo 1/3 di quello che si vorrebbe prendere, altrimenti si produrrà un immediato squilibrio dei dosha. D'altra parte, sottoalimentarsi può produrre un graduale disturbo al vata, al dosha, al vata, ma sovralimentarsi produce immediate reazioni in tutti i dosha. Per eccessi di alimentazione durante il pasto è saltare il successivo, dando così modo a Jataragni di digerire il cibo in eccesso. Se si mangia prima di aver digerito pienamente il pasto precedente, gli alimenti non verranno digeriti e trasformati in rasa. Rimarranno invece nello stomaco e nel duodeno sotto forma di cibo indigerito. Allora vediamo che cos'è questo am, non ne abbiamo parlato. Questo am non è né rasa, linfa, né mala, escrementi. È una sostanza fermentata che diventerà sempre più tossica fino a che non verrà rimossa. L'am è ciò che maggiormente crea squilibrio nei dosha. Poiché essi sono situati nello stomaco o intorno ad esso, quando l'AM è presente, disturba ognuno di essi. Quando un dosha è disturbato, lascia il suo posto e viaggia insieme all'AM, portando la malattia in ogni parte del corpo. Il corpo è un'unità olistica che ha al suo centro lo stomaco. Per questa ragione il metodo scientifico di alimentarsi, insegnato dall'Ayurveda, è il fattore più importante nella prevenzione della malattia. L'Ayurveda raccomanda di non mangiare nulla prima di 6 ore dall'ultimo pasto. Sottraendo 6 ore di sonno alla giornata di 24 ore, ne rimangono 18. In altre parole, l'Ayurveda insegna che non si può mangiare più di 3 volte al giorno. Dopo 6 ore si può nuovamente mangiare se ci si sente leggeri, cioè se non si è esagerato nell'ultimo pasto. A tutto ciò fa eccezione il caso in cui si debba praticare una speciale dieta leggera. Se si segue una dieta leggera si può mangiare dopo 3 o 4 ore. Il metodo dell'assunzione del cibo è basato sul sistema dei 6 rasa, abbiamo spiegato. Gli alimenti madura rasa, dolce, dovrebbero essere mangiati per primi e dovrebbero riempire un terzo dello stomaco. Questi alimenti includono cereali come chiappati e pane. È la maggior parte dei legumi e dei dolci. Questi alimenti generalmente sono solidi o semisolidi. Sono chiamati alimenti kapage, cioè che introducono i materiali di costruzione del corpo, producono kapha. Questi materiali di costruzione sono proteine, aminoacidi, li introducono nel sistema. Allora, questi alimenti madura rasa dovrebbero essere presi per primi ed in eccesso, cioè in maggior quantità rispetto agli altri rasa, eccetto nei disturbi kapage, cioè sovrabbondanza di kapage come l'obesità o il diabete. Dopo aver ingerito gli alimenti madura rasa dovrebbero essere presi gli alimenti comprendenti i rasa amla e lavan, cioè di reazione aspra e salata. Questi alimenti comprendono succhi, verdure cotte da liquidi, cioè zuppe di legumi, e yogurt fresco. Sono tutti di tipo liquido, aumentano l'azione di pitta, del dosha pitta e il fuoco della digestione. Dovrebbero riempire un terzo dello stomaco. Poiché sono liquidi e meno concentrati degli alimenti madura rasa, le loro quantità dovrebbero essere raddoppiate per riempire così un terzo dello stomaco. Poi alla fine del pasto occorre prendere del riso. Sebbene sia un alimento madura rasa, deve essere preso al termine del pasto, in piccole quantità, per dare un senso di soddisfazione e completezza al termine del pasto. Poi se nel pasto ci sono alimenti del tipo katu, tikta e kashaya, cioè amaro, piccante e astringente, possono essere presi all'inizio o a metà del pasto come aperitivo. I pasti quindi devono iniziare e terminare con alimenti madura rasa. Così, sulla base di questo sistema, i dessert dovrebbero essere presi all'inizio del pasto e moderatamente anche alla fine. Ciascuno di noi comprende che la maggior parte dei dolci sono per loro natura pesanti e di difficile digestione. E così, nella parte iniziale di un pasto c'è maggior secrezione di acido cloridrico. Per questa ragione è meglio prendere un cibo pesante all'inizio che non alla fine. Le insalate, quando sono presenti, dovrebbero essere mangiate con cibi del tipo amla lavan, cioè ricordiamo, aspro salato. Devono essere quindi condite con yogurt o succo di limone e sale per renderle più digeribili e neutralizzare così la loro tendenza a far aumentare vata, il dosha vata, che produce rilassamento addominale, gas e costipazione. Per questa ragione occorre mangiarle all'inizio del pasto, come del resto molti fanno. Alla fine del pasto, quando i due terzi dello stomaco sono riempiti, praticamente occorre smettere di mangiare. Il primo terzo dello stomaco è stato riempito con solidi che producono materiale kapha. Il secondo è stato riempito con liquidi che producono materiale pitta. L'ultimo terzo deve essere lasciato vuoto per l'aria che produce così materiale vata. I dosha, come vedete, sono in questo modo equilibrati e la digestione è perfetta. C'è comunque un alimento speciale che la Ayurveda raccomanda affinché un pasto sia veramente completo. Questo è il buttermilk fresco. Allora, le qualità e il metodo di preparazione di questo prodotto naturale verranno spiegati più avanti. Comunque, i benefici che il buttermilk fresco apporta sono questi. Allora, prima di tutto, stimola gli enzimi digestivi. Poi combatte la tendenza alla flatulenza dopo un pasto copioso. Poi ripristina la flora batterica intestinale e, infine, mantiene l'equilibrio acido-alcalino nello stomaco. Che stavo volgendo il termine, abbiamo visto il metodo scientifico dell'assunzione del cibo, abbiamo visto che per un'alimentazione corretta occorre considerare questi sei fattori: il luogo, l'ora, il tempo trascorso dall'ultimo pasto, i tipi di alimenti, l'ordine in cui i vari alimenti vengono assunti e lo stato mentale. Nella prossima puntata concluderemo spiegando cosa si fa dopo un pasto. Spiega che non bisogna mettersi subito in un'attività frenetica, spiega come bisognerebbe bere l'acqua e quando e in quali circostanze. E poi continueremo anche sempre nella prossima puntata con esempi di diete e suggerimenti. Quindi per questa puntata vi saluto, sono Chitrangi Dasi, sotto il segno dei Veda. Hare Krishna a tutti, Haribol.
Sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitrangi Devidase. Sotto il segno dei Veda.